Se avete sentito la chiacchierata che abbiamo avuto con Alessandro Manzoni, sottospecie di intelligenza artificiale, oltre a immergervi di colpo nei ricordi di scuola, vi saranno tornati a galla alcuni atteggiamenti nei confronti di questo gigante della letteratura nazionale. E noi abbiamo la fortuna di poterne parlare con Luca Marcozzi, che insegna letteratura italiana all'Università di Roma 3, quindi in sostanza è un professore di quelli che danno i voti e bocciano gli alunni, giusto professore?
Beh, ultimamente siamo molto inclusivi e cerchiamo di promuovere al massimo delle nostre possibilità.
Benissimo, è un professore inclusivo e forse non è il solo. Bene, allora, gigante della letteratura Manzoni e compagno del tempo trascorso sui banchi di scuola per molti, compreso chi le sta parlando in questo momento. E io ho il curriculum a posto, ho imparato a memoria alcuni versi della Delchi, neanche a dirlo, il 5 maggio e i fu siccome immobile, eccetera, eccetera. E poi mi sono studiato i Promessi Sposi, perché quello era obbligatorio, a capitoli, a capitolate addirittura. Non posso negare che nel rapporto coi Promessi Sposi, e l'ho anche detto al Manzoni dell'intelligenza artificiale, insomma, la cosa più difficile da digerire era quella specie di sasso inalterabile che era agli occhi miei da adolescente, non particolarmente turbolento, il personaggio di Lucia, che praticamente è la donna a cui tutto, come dicono a Roma, gli rimbalza. Ecco, a questo lei mi scuserà per questo linguaggio forse troppo inclusivo. E le chiedo, dove sbaglio?
Ma intanto Lucia è il punto attorno al quale ruotano tutte le vicende. La donna contesa, il centro di interesse, tutto sommato, di tutti i personaggi, di ogni condizione sociale che si sposta. Effettivamente sembra un personaggio molto statico dal punto di vista psicologico, ma è una donna modesta come del suo tempo, però la sua caratteristica principale è proprio quella che oggi si chiamerebbe, con una parola che a me sostanzialmente non piace, resilienza, cioè la capacità di lasciarsi attraversare dagli eventi. È considerato appunto un personaggio che non subisce una trasformazione nel corso del romanzo, però non è passiva. Lucia si oppone con forza a tutto quello che non riesce a tollerare nella coscienza. Ha delle armi, che sono le armi del suo tempo, le armi di una contadina del Seicento, sostanzialmente la fede e la speranza che non perde mai. E dunque i suoi limiti, che sono limiti culturali, che sono limiti storici, alla fine vengono superati e in fondo alla vicenda il personaggio appare compiutamente realizzato. E Lucia è l'unica di tutti i personaggi, forse assieme a Frate Cristoforo, che ha consapevolezza del male, che ha un'esperienza tale che capisce la vera natura maligna dell'uomo e della storia.
Ma quello almeno Padre Cristoforo, però, se posso obiettare, professore.
Certo, insieme a Padre Cristoforo.
Sì, sì, certo, ma almeno... Però voglio dire...
Vengono spesso messi in parallelo.
Ecco,
sì.
Ma almeno Padre Cristoforo un po' di male l'aveva fatto, l'aveva sperimentato, aveva fatto secco, se non ricordo male, un vil meccanico che lo provocava in strada, e dopodiché c'è tutto, si è reso conto, a quel punto ha visto il male e ha iniziato a combatterlo. Ma quando l'ha visto il male, Lucia?
Beh, Lucia lo subisce costantemente con umana rassegnazione. Ecco, il tema della speranza, della fede e della preghiera che lei spesso pratica, adatto storicamente al ruolo di una donna nella società del Seicento, queste sono le sue armi. Lei non va in giro con la spada come il Cristoforo prima della conversione. Lucia non ha altre armi che la serena rassegnazione. In questo potrebbe essere paragonata quasi a un personaggio molto importante nella storia della letteratura italiana, la Griselda della decima giornata, dell'ultima.
Oh, qui stiamo facendo una scoperta per quanto mi riguarda. Comunque, Griselda, e da dove spunta questa Griselda?
Beh, Griselda è un importante personaggio del Decameron, è la protagonista dell'ultima novella. Beh,
se è un personaggio importante vuol dire che io sono molto ignorante per il fatto che non me la ricordo, perlomeno.
Beh, diciamo che lei viene sposata, è una povera contadina che viene sposata al marchese di Saluzzo, il quale poi la sottopone a tutta una serie di umiliazioni, di prove, la scaccia, organizza un finto matrimonio, la restituisce al padre sostanzialmente nuda o con i pochi vestiti che portava quando era entrata nella sua casa. Lei resiste con rassegnazione e alla fine viene premiata, se si può dire, insomma, tornando dopo tutta una serie di umiliazioni e di prove alle quali si oppone con la sola arma della fede e della rassegnazione, viene restaurata nel proprio stato nobiliare.
Ah, cioè, io ho capito che Griselda, secondo me, era una gran furbona, perché ha capito che al marchese di Saluzzo una sola cosa non gli doveva dare: soddisfazione.
Probabilmente anche Lucia non dà soddisfazione a tutti quelli che vogliono il suo male.
Eh già.
E la sua arma, l'unica arma che può opporre al male che la circonda, è la paziente rassegnazione, la paziente attesa dei doni della provvidenza che alla fine si manifesteranno.
Beh, insomma, certo che se incontrassi Lucia avrei forse qualche difficoltà a tenere una brillante conversazione.
No. Beh, non è detto, perché il suo addio ai monti è comunque un pezzo
profondo,
di grande lirismo,
sì.
Molto profondo, tant'è vero che Manzoni sente di dover dire che quelle parole o parole simili a quelle sgorgavano nel suo cuore, proprio perché si rende conto di una certa inverosimiglianza nell'attribuirle un lirismo che forse non era nella sua formazione.
Insomma, sta ragazza, come si dice, c'ha un innatismo. Per il lato virtuoso del divenire, no? E si lascia condurre da questo suo istinto. È una questione di innatismo, questo qua.
Diciamo che la rappresentazione del popolo nei romanzi e nella letteratura di quei decenni non andava oltre questo.
Certo, è vero.
No, sì. Un certo populismo, un certo paternalismo. Sì. Adesso dovremmo parlare
gente dei pensieri semplici
della
letteratura
rusticale che aveva proprio al centro figure di popolane, ma insomma non credo che sia opportuno farlo oggi alla radio.
No, certo, ma io sto pensando alle storie di donne di diverso costume, insomma, da Moll Flanders eccetera, e poi a quell'enorme personaggio che non è esattamente una Lucia, che è la Carmen messa in musica da Bizet, che incontro al male, lo dico tra virgolette, ci va sapendo di morire.
Diciamo che il personaggio tipico dei romanzi della letteratura rusticale sono esattamente delle fanciulle che tentano, che vanno dalla campagna in città con speranze di miglioramento sociale. Dopodiché vengono, per così dire, traviate.
Mangiano la foglia, insomma.
Vengono traviate, diventano tutte un po' delle violette, così. E l'unica salvezza che hanno in questo tipo di romanzi è quella invece di tornare al loro ambiente d'origine e di recuperare
il loro equilibrio. Maniera. Certo.
Quasi che la... la mobilità sociale oggi si definirebbe, non possa essere ammessa da questo tipo di scrittori. Ecco.
Adesso le devo dire che una cosa che mi pareva un pochino bizzarra anche quando stavo sui banchi di scuola a leggere, anzi non soltanto a sfogliare, I Promessi Sposi, era la questione della lingua, e cioè che questa gente del, insomma, che remava le barche sul Lago Maggiore, dalle parti di Lecco e giù di lì, deliberatamente parlasse la lingua di Dante.
E beh, non proprio di Dante, diciamo quella della borghesia fiorentina,
ancor più. No, è un'operazione un po' forte la costruzione di una lingua che viene messa come un cappello in testa ai montanari di Lecco per farli in maniera che riescano a intendersi con i borghesi di Firenze.
Però c'era un desiderio molto forte, che era quello di cercare una lingua adatta intanto al grande pubblico. Però nella storia della letteratura italiana, la nazione italiana, diciamo l'Italia, è sempre stata molto divisa. Ecco, se è stata unita, è stata unita dalla letteratura, dall'Ariosto, da Dante, da Petrarca. Però
e se posso aggiungere, dalla televisione.
Beh, quella è venuta, diciamo, qualche centinaio
d'anni. No, mi scusi, lei stava parlando di Ariosto, Dante e Petrarca, arrivo io con la televisione. Però, grosso modo, Ariosto, Dante e Petrarca erano la televisione da allora.
Certo, soprattutto Ariosto, che era molto popolare, ha avuto centinaia di edizioni. Però, insomma, Manzoni cercò di inserirsi in questo filone, cercò di... Fra l'altro fece una lunga ricerca sulla lingua, scrisse un'operetta dell'unità della lingua e dei mezzi per diffonderla. Naturalmente al centro c'era l'idea risorgimentale di nazione.
Sì.
E Manzoni, diciamo, si volse, però c'era un problema: mentre la lingua della poesia era da lungo tempo fissata ed era sostanzialmente quella di Petrarca, passata attraverso Bembo, filtrata attraverso Ariosto, che era giunta indenne fino a Leopardi e al Romanticismo, la prosa aveva qualche problema in più, perché il modello che Bembo nel Cinquecento aveva proposto, quello di Boccaccio, non poteva più funzionare. Quando Manzoni inizia il romanzo col celebre manoscritto ritrovato, perché insomma, come tutti i nostri ascoltatori sanno, inizio dei Promessi Sposi non è quel ramo del Lago di Como, ma è tutta la premessa che Manzoni fa sull'illeggibilità del manoscritto ritrovato. Quindi bisognava attualizzare anche dal punto di vista linguistico una vicenda immaginata che si svolgeva nell'immaginazione di Manzoni qualche secolo prima. E lì, di fronte a una necessità, di una scelta, di far parlare appunto i personaggi nel loro dialetto milanese o lombardo, che nessuno avrebbe capito, Manzoni, alla ricerca del pubblico, alla ricerca di unità anche espressiva del romanzo, scelse il toscano popolare, ma più o meno borghese, insomma.
La domanda, però, a questo punto sono obbligato a farla, è fra l'altro nel podcast con l'intelligenza artificiale la pongo alla macchina, cioè come si sarebbe messo Manzoni rispetto alla commistione della lingua italiana, parlo della lingua italiana viva, con prestiti dall'inglese, per parlare di quelli più frequenti, insomma.
Questa è una domanda a cui sinceramente non saprei rispondere, però diciamo che la lingua è viva, di questa vivezza della lingua Manzoni aveva certamente una opinione, diciamo la conosceva, non era certo un cruscante fermo nella conservazione, altrimenti avrebbe scritto nella lingua del Trecento, diciamo. Poi c'è da dire che in molti passaggi c'è, cioè, una particolarità del romanzo, cioè che alcuni personaggi hanno un linguaggio effettivamente adatto alla loro condizione, il latinorum di Azzecca.
Sì, rivelano la condizione attraverso delle espressioni, certo.
Certo, quindi diciamo Manzoni aveva un sentimento molto vivo della lingua, però la necessità di quell'epoca era quella di creare la lingua della nazione, e in quel caso non, diciamo, tutti gli sforzi dell'autore furono diretti a questo. Anche diciamo fu poi anni dopo, insomma, a unità raggiunta, Manzoni fu nominato nella commissione che aveva l'incarico di fissare le regole, la forma, la pronuncia dell'italiano corretto, e per farlo diffondere trasversalmente. e nella relazione che fece dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla spiegò, diciamo, fece una proposta di diffusione della lingua, e quella lingua era il fiorentino, di creare un vocabolario che poi a cui lavorò anche con Gino Capponi, e anche pensava che bisognasse assumere nelle scuole maestri fiorentini, docenti fiorentini nelle scuole elementari, perché davano un riferimento certo per la pronuncia e per la modalità.
Certo, insomma, diciamo una botta di semplificazione molto forte, però.
Ah, poi Manzoni parlava francese,
appunto,
nelle conversazioni private, quindi diciamo non aveva, come dire, problemi di cosmopolitismo, e certamente non avrebbe certo, non sarebbe stato dietro a queste bugiarde sulla difesa a tutti i costi dell'italiano, proprio perché diciamo lui aveva una grande consapevolezza del fatto che la lingua viva si fosse sganciata ormai dalla lingua letteraria. L'italiano è una lingua libresca, è una lingua che passa attraverso la tradizione lirica, la tradizione poetica. Quindi invece lui di questa differenza tra l'italiano vivo e l'italiano colto se n'era assolutamente reso conto, e probabilmente se vivesse oggi lo vedrebbe, insomma, avrebbe accettato.
Comunque,
questa,
un'impresa questa gigantesca. E io mi ricordo che a 70 anni dalla morte di Manzoni, un mio 80, non mi ricordo, i miei compagni di scuola alle elementari facevano fatica a comprendersi tra loro, me compreso, e tanto più a leggere i testi in italiano, perché gli erano assolutamente strani. La svolta l'ho vista con la televisione. Lì, a quel punto gli sono entrati i suoni in testa e il gioco è stato fatto.
Certamente, c'è sempre stato in Italia un bilinguismo di fondo.
Tra
l'italiano e le classi colte, che erano italiano letterario, l'italiano il popolo che sostanzialmente non esisteva, e nessuno probabilmente ne sentiva il bisogno fino a quando non c'è stata l'espulsione di massa, e poi sono arrivati i mezzi per diffonderlo.
Certo.
Però quello di Manzoni, cioè l'idea di dover diffondere una lingua nazionale, all'epoca ovviamente attraverso le scuole e attraverso
le
operazioni più largamente diffuse, come il romanzo, che è un genere popolare.
Una scelta televisiva, diciamo. Uno che sceglie il romanzo e non il saggio filosofico ha già fatto una scelta.
Certo.
Guardi, io penso che noi abbiamo, grazie a lei, abbiamo reso ad Alessandro Manzoni, anche con l'aiuto di Ilenia Daniello in regia, l'omaggio che gli andava giustamente reso. E poi chi lo vuole idolatrare lo può idolatrare. Il nostro sforzo, se lei è d'accordo, è stato quello di renderlo anche come uno con le maniche rimboccate che cercava di risolvere dei problemi.
Certamente ha avuto una grande parte in questo, e soprattutto si interrogava sulla necessità della letteratura, della lettura, dell'istruzione, ponendosi anche delle domande di carattere civile che adesso scrittori intellettuali praticano un po' meno, diciamo così.
Un po' meno, insomma, era uno che si poneva delle domande, hai detto niente.
Certo.
Va bene, grazie professore.
Grazie
dell'aiuto che ci ha dato, la ringraziamo davvero.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina.
Lo presenteremo.
Arrivederci.